Forza coraggio, che è lunedì!
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Forza che è lunedì, Leonardo! Forza che è lunedì!
Oggi devo dire che per te è un giorno particolare.
Perché?
Perché hai qui il tuo ospite preferito. Quando vengono altri ospiti li accogli, ma sempre un po' controvoglia, senza essere contento.
Lo so.
Invece oggi c'è il tuo ospite preferito, e quindi rispetto agli altri, e quando vengono gli altri, insomma.
No, vabbè, ma io.
Gli altri sì.
Ho rispetto per tutti gli ospiti.
Ma non è vero,
non li accogli
mai volentieri gli altri.
Fammi salutare anche Andrew Spanhouse, il nostro amico Andrew dall'America.
Good morning.
Anche Andrew, che di solito sei contento, quando c'è oggi invece non ti interessa nulla.
Signore e signori, è venuto a trovarci in studio. Sono venuti a trovarci in studio, e qua è tutto imbandito. Mauro Corona. Mauro Corona, Colpoiana, buongiorno.
E faremo tutto allora così, tra l'altro.
Sì.
Mauro Corona, buongiorno. Ciao.
Buongiorno, contento di essere qui di nuovo. L'anno scorso avevate preparato una specie di ristorante al volo.
Anche oggi.
Oggi avete avuto una lacuna gravissima.
Cioè? Cosa mai?
Manca la bottiglia, ragazzi. Ci sono bicchieri.
Andrew, Leonardo.
Ma io ho capito che Leonardo lo portava la bottiglia.
Sì,
è venuto con la macchina, io sono venuto con i mezzi, scusa,
cioè,
come faccio?
Paradosso, c'è di tutto, i bicchieri belli, di quelli da vino, quelli robusti, poi manca la bottiglia.
Vabbè,
vi perdoniamo, dai.
No, con Mauro Corona, di qualcosa. Tu, quando manca il vino, cosa puoi dire? Cioè, una parola magica per far apparire il vino? Cosa puoi fare?
Ah, allora mi sa che ci avete fatto il trucco, allora...
Prova a dire una
bottiglia
parola magica.
Venga qua.
C'è richiamo da vino, ecco. Invece
ecco, un richiamo da vino del Poiana.
Dai, Poiana.
Sempre quello. Questo è Poiana che vuole bere, insomma.
Ma allora.
No,
sì, questo... Signore e signori, se ci guardate in video, è comparsa una bottiglia
Magnum
particolare.
Vi devo chiedere scusa, davvero.
Appena sufficiente per noi
cinque. Con un'etichetta particolare che Mauro Corona ci va a descrivere. Mauro Corona,
sono quello che resta di me stesso lì. Però bella, molto bella, sì. È quasi peccato anche aprirla, anzi...
No,
direi...
non è peccato.
Allora apriamola, dai. Manera, aprila tu, che dagli un colpo di accetta, che vuol dire la Manera.
Esatto.
Vado a prenderla.
Signore e signori, avete capito, c'è Mauro Corona, Colpoiana, è venuto a trovarci anche per parlare del suo ultimo libro, Lunario Sentimentale. Iniziamo così questo lunedì, starà con noi fino alle 10. Cara Anna Riva, sei lì in diretta insieme ai nostri Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Questa bottiglia di vino tra poco ti spiegheremo da dove arriva, eh? Intanto la apriamo, vai Anna.
Chi l'ha fatta?
Dopo te lo presentiamo chi l'ha fatta. Vai Anna, vai.
Sì, andiamo pure.
caro Mauro Corona, che Leonardo Manera è lento, non ti ha ancora aperto la bottiglia.
No, ma è che mi ha dato un cavatappi che secondo me è inadeguato
ma
a questa bottiglia.
Non è vero, guarda, Alessandro Martinotti, che è il produttore del vino, ha portato il cavatappi perfetto.
Ah, deve, è lui che ha
deve
fatto.
Deve entrare lui.
Facciamo entrare Alessandro Martinotti, che altrimenti poi se la bottiglia si rompe vengo incolpato io malamente.
Allora, spingi dentro il tappo magari. Sì.
Adesso
cosa
arriva l'americano che vuole spiegare a tutti, sembra, come si fa. Con la classica protervia americana, no?
Allora, in attesa di aprire la bottiglia, caro Mauro, giuro che 10 secondi e poi il vino arriva.
Sembra un film di Hitchcock a aprire sta bottiglia qua.
Parlaci un po' di questo Lunario Sentimentale, che è il tuo ultimo libro, è un libro pieno di ricordi, di infanzia. Oggi sei anche su Repubblica, hai fatto una...
Col mitico Guccini.
Col mitico Guccini, guarda, in 2 secondi è stata aperta la bottiglia, tra l'altro. Col mitico Guccini. Allora, questo libro che da gennaio a dicembre affonda nei ricordi dell'infanzia, un'infanzia bella, dolce, sicuramente nostalgica.
Era anche difficile, anche duro, perché lavoravamo già da bambini, aiutavamo la famiglia, dovevi partecipare, collaborare a guadagnare qualcosa. Questo qualcosa veniva dalla terra, da contadini, facciare il fieno, mungere le mucche, portare al pascolo le capre, fare il formaggio, fare il burro. Collaboravamo fin dai 7-8 anni.
Collaboravamo, più che collaborare.
Era una vita.
Collaborazione continua.
Ma noi non. Cioè, non, dopo, quando sono stato adulto, ho capito che erano fatiche, ma in quel momento lì era normale, quindi non soffrivamo di quello che non si conosceva, c'era quello da fare e lo facevamo.
Sì, non sembrava un'imposizione, era la vita familiare che era così.
Era la vita familiare, era anche un po' un'imposizione, perché insomma dovevi essere lì presente. Mi chiamavano i mesi con i nomi del lavoro che quel mese richiedeva, quindi il gennaio portavano il letame, il concime sulla neve, la neve se lo assorbiva, primavera lo trascinava giù nella terra. Quindi gennaio era il mese delle tane, dicevano l'el mais dalle dan, e poi l'el mais delle fuie, l'el mais delle cataste. C'erano i mesi delle foglie, quando per esempio a ottobre si raccoglievano le foglie degli alberi per fare il letto alle mucche, ma quintali di foglie, si andava per i boschi. E quindi ho ripercorso questa memoria, ma senza la nostalgia di dire allora stavamo bene, io sto bene adesso con Milan qui, con formaggio, vino, salame. E quindi è stato un passaggio in questa età, in questa epopea, in questo mondo che non c'è più.
Sì, però dici non lo rimpiango, adesso
no,
c'è la tecnologia.
No.
Cioè, ne rimpiangi che cosa? Quale parte ne rimpiangi? Un po' sì. Perché a un certo punto lo racconti anche ieri a Book City, ne abbiamo parlato, dici oggi non c'è più quella speranza che c'era allora. No,
c'era, oggi c'è la pretesa, allora si sperava. E beh, io rimpiango un po' questa intimità delle famiglie che dovevano stare uniti per forza, perché ognuno aiutava l'altro, ogni casa, tra l'altro le case del vecchio paese sono unite come i grani di un rosario, tutte attaccate, e quindi la gente andava d'accordo, era costretta ad andare d'accordo, perché se si creava una frattura, quello non ti aiutava più, e quindi mancavano braccia, si doveva andare d'accordo per necessità, però comunque si andava d'accordo.
E poi di quell'esperienza giovanile...
Beviti un sorso intanto, perché è stata aperta la bottiglia, è una tentazione.
Ci finiamo prima, quando giriamo la clessidra non viene più giù niente, andiamo via.
Ma di quella vita giovanile, quelle esperienze, poi quanto hanno condizionato il resto della vita, come modo di essere
tutto,
proprio?
Tutto, io sono, tutto quello che ho fatto proviene da un precedente di quegli anni, cioè ci sono due DNA, quello che ti lasciano papà e mamma, il nonno, la nonna, e quello che, molto più importante, il DNA che assumi mediante le esperienze che ti vengono imposte, che ti vengono che sei costretto a fare, e formano il tuo modo di pensare, di vedere, di agire. Fossi nato a Milano non avrei fatto questo, perché Milano ti crea un altro DNA, ti forma questo corpo, l'anima, il pensare diverso. Quindi io sono figlio di quel paese che, guardate un po', si chiama Erto. Che sui sinonimi e contrari vuol dire ripido, molto scosceso, virgola, pericoloso.
E col Poiana vi conoscevate già da bambini?
Quasi da bambini, perché frequentavamo non da bambini, ma da giovani, frequentavamo i boschi. Poiana è un frequentatore di boschi. Io credo che abbia dormito più fuori casa che dentro, Poiana.
Lo so, puoi confermare, Poiana.
Questa dolcezza di Poiana, io l'ho visto come accarezza i suoi cani, che sono cani da caccia, sono settero, poi, cioè la dolcezza con cui va in giro con questi cani. Cioè, noi siamo degli isolati, abbiamo vissuto in società, io ho una famiglia, ho dei figli, una moglie da qualche parte, però non ci convincono tutte queste cose, ci convince invece l'amicizia, la vicinanza con gli animali, con i cani, con i gatti. Abbiamo qualcosa che ci manca, che troviamo in quelli, quelle persone, perdonate la parola persone, che sono quasi umane e ci danno sempre ragione e non ti dicono fatti la doccia, non ti mettono le tendine, basta, amo i cani.
E poi Anna e gli uccelli, insomma. Aspetta, prima ti hai fatto... Oh.
Ma questa differenza esiste ancora nella società italiana? Cioè, si può ancora dire sì, ma quelli di Milano e delle grandi città non capiscono la gente in zone locali?
Non è vero, la capiscono benissimo, perché siamo guidati da un istinto umano. Lo capiscono, solo che non hanno quelle cose che abbiamo avuto noi. Hanno altre cose. Qui ieri ho visto teatri, ho visto cinema, ho visto librerie. Tra l'altro siamo andati in una libreria a fare carta bianca, Bianchina, se mi sente, batta un colpo. E c'era una libreria bellissima, Gogol, con l'osteria dentro. L'osteria. C'era
pieno... scelta apposta.
Ma è chiaro. Ma allora io dico anche.
Vino non mancava.
Diciamolo, Cecilia Palazzi di Mondadori, sì, sì. Che è di là dal vetro, che ti accompagna. La scelta proprio non è che ha scelto quella con l'osteria.
È una bella idea, ce n'è una, credo, a Bassano.
La Roberti, sì. Palazzo Roberti.
Beh, no, lì non c'è l'osteria, no. C'è un'altra.
Ah, ce n'è un'altra.
Ma allora io dico, ieri ho fatto un appello anche alla Marina Berlusconi, che è padrona della Mondadori, metta qualche osteria in queste librerie. Lì davanti in Piazza Duomo, bellissima osteria, non c'era dentro niente, solo libri. Si legge meglio sapendo che c'è un ristoro. Anche in chiesa è un angolino, dopo la messa si va in un angolino. Tra l'altro la messa la dicono col vino, non scherziamo. E quindi una piccola osteria in chiesa, ci si raccoglie lì con i familiari, si beve qualcosa.
Quando arrivano gli scrittori ci chiedono sempre, c'è questa domanda, quanto ci mette a scrivere un libro? Tu, Mauro Corona, chiede l'ascoltatore, quanto ci metti generalmente? Come scrivi, anzi, quando è il tuo momento, allora, di ispirazione?
La mia fortuna, e lo dico anche lì in questa intervista con Guccini, è stata la mancanza di sonno fin da bambino. Io dormo dalle 5 alle 7, le 8 a Pisa, e quando non dormo, soprattutto di notte, scrivo o leggo o scolpisco o guardo la televisione, programmi di sport, scrivo a mano e non ho nessuna scaletta, perché quando chiesero a Sandor Marai cos'è la letteratura per lei, quello delle braci, grande scrittore, grande. Che la letteratura è 80% vanità, il 20% come qualcuno che mi suggerisce. Ecco, io provo la stessa cosa, mi metto lì e non ho una scala, perché non so cosa succede, mi racconto una storia che non trovo in giro. Benjamin Disraeli, che non era uno spocchioso, disse: quando ho voglia di leggere un libro me ne scrivo uno. Ecco, io voglio leggere una storia che non trovo e quindi me la invento. Poi se viene anche qualche palanca non guasta.
Tra l'altro è pieno di storie, di racconti. Adesso quella della neve te la devo far riraccontare, ma prima il Poiana, dai, però che uccello ci fai, Poiana? Ce lo devi dire, perché
adesso faccio una lodola.
La lodola.
Sono utilizzati come richiami, immagino,
esatto,
questi, no?
Esatto,
sì, lo utilizzano con
per poi fare la caccia.
Virtuosissimo,
sì, ecco. La caccia. Allora, un giorno Mauro Corona, un giorno di Capodanno, beve un pochettino.
No, ho bevuto parecchio. Che pochettino.
Io stavo cercando. Sì, facevo. Poi dopo, alle 3 di notte, va con una candela in una notte innevata.
Ah, una fiaba. Ero giù al ristorante bar del mio amico Icio a Cimolais, il Duranno, che poi è una montagna di casa nostra lì, a quasi 3000 metri. E si festeggia, poi Icio è anche morto, che non sono tanti anni, anche lui col problema. E a un certo punto nevicava, quelle nevicate fiabesche, erano verso le 3, io ho detto vado a casa, no? E dammi una candela, ma figuriamoci sotto la neve, il vento se arde la candela. Sono arrivato su, la candela si è spenta subito, su e su sono arrivato al Passo Sant'Osvaldo e lì c'è una chiesetta, tuttora visitabile. Io ho una certa fede mia, che non cola dai candelabri né dalle tonache, voglio essere chiaro. La mia fede è libera da mantelli neri e da tonache. Allora mi sono seduto un attimo per raccogliermi lì davanti a sta chiesetta, mi sono addormentato. Dopo un'ora più forse passa il guardiacaccia di Clout, Nando Martini, tuttora vivente, e vede le scarpe, vede gli scarponi uscire dalla neve, quasi mi prende anche con la Jeep e mi scuote, e insomma ero lì assiderato. sto bene, ma siamo tornati a Cimolais al Duranno. E lì 2, 3 o 4 grappe calde, sono tornato in fase, tranquillo, ho continuato la festa.
Ma come
tranquillo?
La medicina.
La medicina è sempre
ma
quella.
Ho rischiato più volte la pelle con queste storie.
No, ovviamente questa la trovate in dicembre, in questo lunario, che non è un calendario appunto, ma un lunario.
Sarebbe stato la rovina del titolo, calendario sentimentale diventa tecnico, lunario sentimentale.
È più poetico.
Bisogna stare attenti alle parole.
Le lune, una volta ci avevi raccontato per esempio che succedono delle cose particolari all'inizio di marzo, bisogna tagliare gli alberi. Perché?
Allora, il primo marzo ci sono delle circolano le linfe in un certo modo, che il legno non arde, tu puoi seccarlo, puoi metterlo nella stufa rovente piena di legno, la mattina lo trovi solo annerito. Ecco perché in Austria facevano le canne fumarie con quel legno lì, tagliato il primo marzo, fino al 4 si può, dopo le canne fumarie facevano gli attrezzi per i fornai, per i forni, no, ci sono 200-220 gradi, vanno dentro... No, perché diventa ignifugo, diventa... Oggi è chiaro che come fai a... c'è troppa fretta, c'è troppa la voglia di fare, ma la fretta è anche, diciamo, giustificabile, perché uno che ha fretta fa più cose, perché in questa tragedia, come diceva Pessoa, in questa tragedia chimico-fisica chiamata vita, si cerca di fare più cose, ma cose che gratificano,
farle bene, no? Farle bene.
Farle bene. Altro...
E in questa vita qual è il periodo, la cosa che ti ha dato più soddisfazione?
In questo lunario.
Per me è la primavera, aprile-maggio. Aprile-maggio vorrei bloccarli, fermarli lì.
Aspetta che li ho segnati. Aprile è il mese del cuculo.
Del cuculo.
Che io ieri ho fatto figura con Poiano, ho detto, è la melodia del cuculo. E lui mi ha risposto, il cuculo fa cucù.
Poiano è drastico.
Cioè, cosa fa solo cucù? Cucù, niente. E poi aprile, cioè questo è marzo il disgelo, e sì, maggio i maggiolini. Ecco.
I maggiolini, ma io ricordo, per maggio è bello perché cantano i galli forcelli, la terra fiorisce, le gemme, se vedi i larici, sembrano piccole luci, con queste palline microscopiche, e poi sono le gemme. Ma per noi erano questi maggiolini che tra l'altro non ho più visti, forse sono estinti da questo inquinamento dell'aria, ma e noi li catturavamo, e poi i cervi volanti arrivavano di sera, noi bambini, io questo ricordo di magia, di mistero, questi cervi volanti, e facevamo la gara chi aveva più coraggio a mettere le dita tra le chele, perché strucca il maschio, stringe, e faceva, mi ricordo mio fratello che poi è morto in Germania, probabilmente ucciso in una piscina, che aveva sempre paura, poverino. E lui che aveva paura, ha visto la morte a 18 anni, aveva paura di tutto, invece l'ha affrontato questa... E lui non riusciva a farsi beccare dalle chele, aveva paura. Invece sono sempre stato un povero diavolo, volevo dimostrare coraggio e mi facevo male.
C'è qualcuno che scrive: mi sono collegato ora, perché Manera fa questi suoni molto acuti? No, è il Poiana, è il Poiana che fa l'imitazione.
Sembra un trapper il Poiana, presenti i trapper, non i trapper cantanti, i trapper che vivevano nei boschi americani.
Ci fai un altro uccello, Poiana?
Sì.
Cos'è?
Fringuello.
Il fringuello, attenzione, più vicino al microfono, avvicinati un po', vai.
Qualcuno chiede se si può fare per la caccia, se è vietato, richiama. No,
questo
adesso.
Si può fare.
Si può fare.
Sì. Non è un strumento elettrico.
Ah, perché lo fare puoi fare, perché lo fai, è un suono.
Ma quanti anni hai imparato a fare questi?
Mi sono appassionato da ragazzo, quando avevo 10-12 anni. Poi dopo sono fermato, poi dopo 30 anni fa mi sono tornato a dedicare e mi sono perfezionato.
Raffinato. Sempre per quel problema di difficoltà di stare con gli altri, io il Poiana, è un problema nostro, e gli altri sono bella gente, brava gente, ma sentiamo l'odore del vicino, del prossimo, del nostro, e quindi cerchiamo di cavarcela.
Ma se ieri hai detto che un tuo tratto distintivo è la dolcezza.
Sì, la dolcezza, ovviamente, non vado in giro
non con gli altri esseri umani.
Non l'ho sdolcinato. No,
no, la dolcezza, sì, io ho dovuto recitare una parte che non adesso mi sta stancando. Infatti ho scritto Le altalene per non morire frainteso, perché morire frainteso è una brutta cosa. Allora, in quel libro lì ho detto come la penso di me stesso, come sono. È proprio un testamento. Spero di vivere ancora qualche anno, ma è un testamento. Perché morire frainteso è una brutta cosa, perché è chiaro che se muoio faranno festa parecchi, però non voglio che si dica quello era un arrogante, un maleducato. No, l'ho recitato questo e continuo anche, però non sono così nel...
Non sai.
Nel fondo, no.
Allora beviamoci un sorso di vino, che andiamo un attimo in pubblicità.
Se vi ricordate quella pubblicità che c'era la Milano da bere anni fa, beh, ieri sera e l'altra sera abbiamo bevuta tutta quella che c'era da bere a Milano. Infatti, se andate in un bar e dite mi dia una birra, no, non ce n'è più. L'hanno bevuta quei due. Attenti a quei due.
Un attimo di pubblicità, rientriamo.
Nessuno, 100 Milan.
Chi è Mauro Corona, l'ultimo rustego intellettuale d'Italia?
Sono in macchina e purtroppo sento ma non vedo. Volevo capire se il dottor Corona lì da voi è in smanicato.
Beh, come sempre.
Ciao, dite a Mauro che ho letto il suo ultimo libro, In un'aria sentimentale. È bellissimo. Sulla montagna, i vari mesi, mi è piaciuto tanto e io leggo tutti i suoi libri ultimamente. Un grande saluto.
E va bene.
A me fa un certo effetto vedere qui Andrew Spannaus, che è il simbolo dell'imperialismo,
esatto,
americano,
esatto,
accanto al Poiana, che rappresenta, per me è un po' un pelle rossa, nel senso che sentendo, no, la resistenza anche umana, quindi vedere, è uno simbolo vederli accanto uno all'altro.
Tra l'altro, anche per il Poiana arrivano tantissimi messaggi a dire, c'è chi dice il mio gatto sta cercando uccellini per casa, l'altro scrive dalla provincia di Trento, il mio cane salta su appena sente il Poiana, non so, vogliamo far saltare con un altro uccellino qualcuno?
Sì.
Cosa ci fai?
Un tordo bottaccio.
Vai.
Un tordo bottaccio.
Vai.
Il tordo bottaccio arriva e pam!
Esatto.
Arriva il colpo di fucile.
L'imperialista Manera, subito a sparare.
No, io no.
Ma questo c'è, non sono capace, c'è anche di la caccia nel lunario sentimentale, c'è anche la caccia, perché insomma, sì, c'è il mese dei camosci, periodi
novembre
in cui andavi a caccia, e oggi lo scrivi, oggi alcune cose che scrivi verrebbero, come dire, viste.
Ma noi, a me interessa poco le proteste degli animalisti, degli ambientalisti, degli... bisognava andare per mangiare, quindi la nostra macelleria era dietro casa sulle montagne, e qui c'è un episodio che mi commuove ancora, quando l'ultima uscita con mio padre, che abbiamo dormito in un antro e nevicava, perché i camosci a fine novembre diventano scuri e danno il pennacchio, il pelo sulla schiena, l'hanno alto, e questo si facevano dei trofei da mettere sul cappello, il pennacchio Poiana lo sa benissimo, quindi si andava a novembre. E c'ho questo episodio che mi ha detto sui Strack, aveva già 80 passani, non ce la faceva più, torna e mezzo e nevicava, e noi eravamo dentro questo antro col fuoco e vedevo la neve avvicinarsi che entrava, e la mattina non ce la fa più, mi ha detto mio padre, non ce la faccio più, tornò a Sciarra e da lì non si è più mosso. E ho questo ricordo di una dolcezza rara in mio padre e anche in me verso di lui, quindi l'ho visto. Poi io guardavo la neve, lui si è buttato giù e col sacco a pelo, a un certo punto ho sentito un sibilo, invece che russare faceva come un fischio. Ho guardato quest'uomo grande, grosso, violento, cattivo, l'ho visto nella sua inermità di vecchio che stava per morire, e lì mi ha fatto tenerezza davvero.
È anche raro sentirti dire parole dolci verso tuo padre, no?
Sì, ma in quel momento lì l'ho visto vulnerabile, l'ho visto fragile, come avesse perso tutte le sue armi, la ferocia, la cattiveria, e lì l'ho visto come un uccellino che dormiva, russava fischiando. Ricordo,
sì. Cambiano i sentimenti nei confronti dei genitori in quel,
sì,
momento,
quando li vedi inermi e ormai in balia della vecchiaia, degli acciacchi, poi era uno che beveva molto, allora lì anche la mia rabbia è andata via sotto quell'antro, si è dispersa giù per le valli, ma ormai era tardi, avevo vissuto forse 4-5 anni dopo, perché tornando a casa e non avendo più quella situazione lì, la nevicata, la notte, questi, l'ho rivisto di nuovo cattivo, e allora ho detto serviamo quella notte lì, mi tengo racconto quella notte, il resto e se la veda lui.
No, appunto, qua abbiamo Andrew americano, ma tu parli anche di attualità, Elon Musk, ecco, adesso invece c'è Elon Musk.
L'ho maltrattato ieri a Carta Bianca, sì, ma no, povero diavolo, un misto di buffone e filosofastro.
Vabbè, ma come è un imprenditore.
Ma che c'entra essere imprenditori? Bisogna sapere, cioè, qui pare che da noi chi fa soldi sia in gamba, non è vero, è uno che ha fatto soldi, a parte queste macchine elettriche saranno un flop micidiale, ma io non ci sarò più, quindi... tengo la mia Panda 4x4 di 33 anni or sono.
Il pickup truck italiano, la Panda.
Sì, no, ma si impiccia a dire cose sull'Italia, ed è intervenuto soltanto il Presidente della Repubblica, tutti gli altri muti. quelli che cantano contro l'utero in affitto, parola orrenda, poi che lui ne ha fatti una decina di figli in quel modo lì, nessuno ha detto niente. Perché fa comodo, forse hanno idea di aver bisogno di lui e di Trump o di Trump, io dico Trump perché sembra una scoreggia.
Trump!
Così!
Ma Musk, diciamo,
l'editoriale di Mauro Corona.
Io sai che non ho mai capito politicamente Mauro Corona dove si colloca.
È sempre stato un comunista.
Ma sono stato di lotta continua.
Sono stato però, adesso ancora ci sono.
Allora, tra l'altro, ho fatto anche la tessera di Rifondazione Comunista. Col postino di Cimolais, che era lui che organizzava. Io sono stato sempre di sinistra. Quando facevo il manovale a Trento, Loris Lombardini non è che ti facessero una tessera di lotta continua, pagavi una cifra, ti arrivava il giornalino Lotta Continua per il Comunismo, una medaglietta che soffiandoci girava e appariva la scritta Lotta Continua. Sono stato di sinistra, ma non mi trovo più in questa sinistra qui, che se la vede con le banche, che non aiuta io, non lotta per un salario dignitoso alla gente. Come fai a vivere con 800 euro oggi,
appunto,
ragazzi?
Appunto, dico, c'è oggi un partito, un movimento che in qualche modo rispecchia il tuo pensiero?
I 5 Stelle, ma a 5 Stelle ormai sono solo gli alberghi dove ho dormito stanotte. cioè... No, c'è anche questa sinistra, la slang, non so se posso parlare di politica su questo micro.
Ma sì.
Non vanno casa per casa, porta a porta, non quella di Vespa, porta a porta, ad aiutare la gente a trovare un lavoro, una casa a chi non ce l'ha, una paga dignitosa. Oggi se non hai 2.000 euro al mese non vivi. È questo che mi dà fastidio, che non lo risolvono. Bisogna pensare agli ultimi, a chi ha bisogno. Io le cure me le posso pagare, ma quelli che non hanno un soldo e devono aspettare, cioè questa è la sinistra che ricordavo io di mio padre, di Berlinguer, adesso non esiste
e glielo
più.
Glielo dice alla Bianchina.
Glielo dico sempre.
Ma c'è una...
Ma se tu la Bianchina, se li tocchi la sinistra, mi blocca subito. il coito verbale interrotto.
Ma c'è questa, il problema della, cioè, culturale, cioè vedere la sinistra, cioè a sinistra il PD fa la battaglia per salario minimo, però vengono visti come culturalmente che si occupano di tutte le cose un po' vaghe, diciamo, dei fighetti, radical chic.
Ma assolutamente.
Questo problema.
Lo diceva Abraham Joshua. Lo diceva, io l'ho conosciuto al premio Nonino perché era di giuria, un grande scrittore, grande persona. Diceva: la sinistra ha perso il popolo e vista come una conventicola di intellettuali che si sposano tra di loro, si recensiscono tra di loro, si amano tra di loro, disprezzando e parlando male di tutta l'umanità.
Sembrano lontani dalla gente normale.
Sono lontanissimi.
Allora andiamo al traffico col Poiana, che ci fa un altro bel uccellino. Vediamo un po'.
In mezzo al traffico, speriamo di no.
Cosa ci fa?
Faccio la cincia allegra.
La cincia allegra.
Sai il merlo, che bello il merlo.
Dopo il merlo.
La cincia allegra.
Dai, adesso la cincia allegra.
In dialetto, degli cosa vuol dire?
No, non si può.
No,
abbiamo capito
tutto. Vai con la cincia allegra.
Stai nel binario di Radio 24.
Anche mimato, devo dire, che voi sì, non l'avete visto, ma è stato mimato, anche mimato.
Allegri.
Devo farvi un complimento per questi bicchieri veramente da vino.
Adesso...
E vi racconto un aneddoto con Mario Rigoni Stern, che ci disse un giorno, se era io e Icio a Asiago, andavo spesso a trovarlo, e mi ha detto: andiamo qua su, Mauro, vieni qua su in ten rifugio, che andiamo a berse un'ombra, che sarebbe un bicchiere di vino.
Sì.
E io gli ho detto, era attento Mario Rigoniste, ma allora hanno vino buono? No, i gaibicieri bei. Cioè io quei bicchieri che si restringono in fondo, già al noso da alcolista, neanche più hanno, quei bicchieri che girano, sentono
calice,
fragoline di bosco,
calice,
tabacco e cuoio, sì, idrocarburi, io non ho mai sentito quelle robe. Però mi impedisce la bevuta, no? Perché si restringe in cima. E quindi devi rovesciare la testa e dire: questi sono i bicchieri da vino.
Da vino.
E sicuramente ve ne porto via un paio.
Oh, andiamo al traffico.
Anche il vino è ottimo, eh.
nessuno. 100 Milan.
Allora, abbiamo ancora 3-4 minuti con Mauro Corona, con il Poiana, il suo lunario sentimentale di Mauro Corona, edito da Mondadori. Compratelo, perché insomma alcuni dei racconti che avete...
basta comprarlo, non serve leggerlo, sì. Basta comprarli i libri, non ho questa vanità di essere letto, però...
Caro Mauro, tutto quello che vedi qui imbandito nella tavola, potete vederlo anche voi se vi collegate sulle nostre app, il vino, il formaggio, ce l'ha portato, il vino lo fa proprio Alessandro Martinotti da Cuccaro Monferrato, è qui con noi, il nostro amico, produttore.
È qui fisso praticamente, ormai
portato anche
lo
i bicchieri
vedo,
dovrebbe portato, esserlo.
Lo vedo spessissimo
grande,
qui.
Tento di mettere una vigna qua nel piazzale.
Che vino è Alessandro?
Questa è Barbera.
Barbera. E l'etichetta? L'etichetta è Mauro Corona.
L'etichetta è privata, è un privé questo. È un vino privé.
È un grande onore. Forse qua mio padre che mi diceva sempre fallito, dice guarda qua che mi hanno fatto il vino, a te non te l'hanno fatto, hai bevuto petroliere.
Ma a proposito, tuo padre è vero che il tuo primo libro cosa ha fatto?
L'ha buttato nella stufa, Il volo della martora. Ero andato lì, di una casa vecchia, c'era il caminetto, sempre che ardeva giorno e notte lì. E tutto orgoglioso perché io non ho voluto essere impiegato all'Enel, lì mi avevano già a me, ma figurati, poi c'è una storiella anche... E lui non digerì il mio rifiuto di essere impiegato all'Enel, perché dopo il Vaillant questi giovani li impiegavano. Prima ha ammazzato 2000 persone, non l'Enel, è la
morti
Sade.
Alcuni servono altri, ecco.
E quindi andai lì con sto libro, Il volo della martora, edito da Vivalda da Torino. Guarda qua, ho fatto un libro. Ah là, ha buttato tra le fiamme, vai a lavorare che sei un fallito.
E adesso chi sei?
Se fosse qui li farei vedere, guarda qua che devo fare gli autografi e tu cosa fai, non sai neanche scrivere, faceva la croce quell'asino lì.
Insomma, qui Alessandro Martinotti ti ha portato del vino, un po' te lo spedirà, un po'... Ma questa è la bottiglia, cosa fai, ce la lasci adesso? Te la porti
devo lasciarla perché no. Sul treno come faccio con la boccia, ma...
Dovevo portare un tappo ermetico.
Ce l'hai.
Te la metti nello zaino? Come fai una magnum nello zaino?
Tieni in mano, tanto è mezzo vuoto.
Ma
adesso,
allora
quindi...
la soluzione è più semplice: la
finiamo subito.
Sono 3 litri e poi porto via la bottiglia con l'etichetta con la mia faccia.
Oggi invece ti ho invidiato tantissimo quando ho aperto Repubblica. Ci sono 2 pagine di te che incontri a Pavana Francesco Guccini, il mio mito.
La vita ogni tanto ti regala. Io queste persone le vedevo solo in televisione. Io sono stato anche a concerti di Guccini, addirittura a Firenze, a Pordenone, eravamo a Villa Manin a Udine. Però c'era questo mito inavvicinabile. E adesso mi mandano il vino, Albano mi manda cassettoni di vino. Cioè, pare che la vita mi abbia risarcito di qualcosa. Cioè, queste persone che io vedevo come inavvicinabili, ci vado a mangiare con loro a bere un bicchiere di vino. Questo
cosa forse... riconosci di simile a te in Guccini?
Ma l'essere nato in montagna, anche se lì sono meno rocce, ma la frequentazione dei boschi, lui andava finché ha potuto vedere bene con gli occhi, andava a funghi, andava a camminare, andava... cioè l'essere della terra. Diceva chi era quel poeta americano lì?
Era americano,
foglie d'erba,
era americano, per cui
mamma mia, che diceva: conosco il metodo per fare gli uomini migliori, vivere all'aria aperta, mangiare e dormire con la terra. Quello che ha scritto foglie d'erba, via, mamma mia, la mia testa sta andando.
In inglese come fa?
Ah, non lo so, Walt Whitman. Anche ieri ho brontolato perché Book City, dite la città dei libri. No, c'è questi inglesismi, io non capisco più nulla.
Perché Milano è così, molto esterofilo.
Siamo internazionali.
Io ero a Scrittori in Città, invece a Cuneo, questi giorni. Scrittori in città,
sono stato più volte a Cuneo.
Però Mauro, noi ci dobbiamo fermare. Io ripeto, lunario sentimentale, ringraziamo tantissimo te per essere venuto a trovarci. Il Poiana che adesso ci saluterà con un ultimo uccello. Alessandro Martinotti che ci ha dato questo ben di Dio, vino, bicchieri, anche i bicchieri. Se li rubi li ha portati lui. Quindi.
No, me ne porto via almeno 2. Forse anche tutti.
Va bene.
Che non lo sai.
Poiana, vuoi regalarci un ultimo uccellino?
L'usignolo.
Usignolo.
Quello che canta di notte.
Sembra un po' una radiosveglia, proprio per quello che canta di notte.
All'inizio c'era poesia in questo qua, si sentiva.
Grazie Mauro Corona, il tuo lunario sentimentale ovviamente in libreria lo potete prendere. Grazie Poiana per essere venuti a trovarci. Venite quando volete, noi siamo solo
quando
felici.
C'è la Milano da bere si capita.
Un abbraccio.
Salutiamo tutti gli ascoltatori. Ciao. È stato bello star qui con voi.
Ciao.
Poi come una mensa qui.
È una trattoria.
Bisogna dare un tono casalingo alla cultura, alla radio, beh c'è l'osteria, quindi la libreria, invece se tutto così freddo, no? Guardate com'è cambiata la redazione qui.
È vero.
Formaggio, salame, vino, bottiglie.
È vero. A tra
Grazie
poco.
A tutti.
Ciao.
Nessuno. 100 Milan.
Mi dispiace tanto, ma la tua laurea in scienze politiche al cospetto di Mauro Corona non è nulla.
Ma lo so bene.
Ma come? A sentire quanto beve avrei detto che Corona era cresciuto nella bambagia.
Come? Ma c'è uno straordinario regalo. Siccome la bottiglia non è finita, Mauro Corona ha detto io sto qui e sto qui fino alle 10:30. Quindi sta qui col Poiana finché la clessidra, com'è che finché la clessidra non è vuota. E insomma la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan siamo qui. Allora ci devi riraccontare la questione della tua fedina penale. Com'è la tua fedina penale adesso? Non è pulita? Pulita.
No,
te l'hanno ripulita.
Adesso, ahimè, me l'hanno ripulita. Come? Un avvocato.
Come hai te?
Allora, quando Riccardo Illy mi propose di far parte, se avesse fatto un'altra lista per diventare presidente, mi voleva la cultura.
Assessore regionale alla cultura.
Me lo disse anche a Firenze, in un convegno, guardate bene, sul legno. A Firenze lo incontrai anche. E quindi un avvocato si mise a cercare di convincere, un noto avvocato del Pordenonese, si mise a cercare di convincermi di io non è che mi occupi di politica, casomai mi preoccupo, però avevo tante cose da fare della mia vita, scalare, scolpire, camminare, insomma, non potevo, non è mai, mi sarebbe anche piaciuto, ma capivo che se l'avessi fatto avrei sottratto del tempo a me, che quindi questo avvocato insisteva, allora tirai fuori la fedina penale, che questo qui mi salva sempre da tutto. Allora, 3 processi per bracconaggio, 2 per ubriachezza molesta, un altro per interruzione di funzione religiosa, turpiloquio in luogo sacro, sequestro di persona.
Come sequestro di persona?
Perché avevo portato un ateo alla messa di mezzanotte.
E allora, quindi hai sequestrato.
Era un ateo che non era mai entrato in chiesa.
Contro la sua volontà.
Contro la sua volontà, poverino, si chiamava Jan. E lo portai, lo buttai sull'altare, il prete inciampò e caddero tutti e due assieme. Poi io mi misi ad arringare la folla e mi beccai anche lì un altro processo. Poi quello più serio era attentati a beni dello Stato, perché con Carle cercammo di lanciare una Molotov nelle urne di notte perché vinceva la DC lassù, e noi che
ride ecco, però quello, la tua fedina penale ti ha salvato,
mi ha salvato. Allora presentai sta fedina, allora disse dondolò la testa, no, forse è meglio di no. In America la cavalcherebbero sta situazione.
No, in America adesso
basta che guardi una donna,
siamo arrivati a peak walk, nel senso il livello walk è arrivato al massimo, adesso si torna indietro.
Sì, adesso, ormai cioè, hai molestato una donna, ti mettiamo ministro.
Ma dominiamo
con qualche condanna o senza?
No, erano condanne. No, quella seria era un anno e mezzo con la condizionale, quella dell'attentato, poi finita sempre con grosse multe, così. Però un avvocato zelante, qualche anno fa, non più di 4 o 5 anni fa, perché erano trascorsi tanti anni, avevo 20 anni, non 74, e allora si premurò di sbiancarmi come la bianchina la fedina penale. A me ha fatto un danno enorme, adesso io sono pulito,
perso credibilità, street cred, questo è il modo di dire in inglese,
potresti entrare in politica
strada.
Questo è un dramma,
è un dramma, perché potrei entrare, non ho più questa carta di salvamento che era la fedina.
Sappiamo
no. Però sai la cosa più bella, quando lui poco fa ha detto avevo tante cose da fare, scalare, scolpire, okay, eccetera, tutto il contrario di quello che tanti direbbero, cioè fatturare, incassare. Vuol dire che no, sì, come dice Vito Mancuso, si è dedicato a essere migliore come persona, ha trovato il tempo per migliorare se stesso.
Infatti lui dice io vorrei essere uno scultore, cioè è uno scultore, ma il sogno vero è, se dovessi scegliere una cosa, è vivere scolpendo.
Sì, sì, se dovessero dirmi come se ricordate la banda Cavallero, Pietro Cavallero, qui che terrorizzò Milano molti anni fa, misero in carcere poi anche Sante Notar Nicola, e questo è un bel gesto, e disse lei può tenere un libro soltanto, cosa vuole, che libro vuole, e lui disse il vocabolario. Questa è una... E anch'io se dovessero dirmi lei può la segregiamo su un'isola, lei può fare una sola cosa, o scalare o scolpire o scrivere, io direi scolpire subito, senza il minimo dubbio. Sì.
Che effetto ti fa tenere sgorbie?
Ma poi ma già il sentire la sgorbia che rasa il legno, questo rumore di taglientissimo, questo rasoio, e vedere poi un tronco che è già bello di per sé, un tronco, che viene fuori il viso di una donna col bambino, è un'emozione. Mentre le parole la descrivono la donna col bambino, invece la scultura la materializza, la fa.
Quindi come hai imparato a scolpire?
Ho imparato da piccolo, da mio nonno, che lì erano tutti artigiani, e facevo i cucchiai, facevo forchette, e io sulla parte convessa del cucchiaio di legno gli facevo il naso, gli occhi, e a seconda dell'umore facevo con una sgorbia la bocca che rideva girata in su, oppure quando stavo male la facevo piegata in giù, quasi sempre piegata in giù. E mio nonno mi diceva, era due o tre parole all'anno, non lo corro, cioè non serve, cioè questa mancanza di sensibilità di capire che quel ragazzino lì 8-9 anni voleva fare lo scultore, non lo corro, cioè era pragmatico. La figura di un omino sul cucchiaio non serviva, ma neanche mio padre, quando manifestai, volevo fare la scuola d'arte di Ortigeia, questa assenza, questa mancanza mi pesa ancora molto, tanto, perché lì impari, in 5 anni diventi uno scultore del legno eccezionale, il Michelangelo del legno.
E lui disse di no.
No, mi dette un calcio nel sedere, guardate come sono educato, non ho neanche detto culo, mi dette un calcio nel sedere... E mi disse, vuol fare l'artista lui, vai a lavorare, capite? Io ho fatto studiare i miei figli, laureati, con grandi sacrifici. Io per comportarmi bene ho fatto l'opposto di mio padre. Per cui alla fine mi chiedo, ma questo allora mi ha insegnato a diventare bene, a diventare bravo?
Forse sì.
Allora devo ringraziare lui. Va bene, pa, ciao.
Andiamo al traffico,
Nessuno. 100 Milan.
Voglio ristracciare, amico mio, tu sei fatto un bicchiere di Barbera con Corona? You got the different kind.
Volevo fare i complimenti a Corona per il libro sulla sua autobiografia che ha scritto, è di una bellezza struggente. E per quanto riguarda la sinistra, siamo diventati troppo esigenti. Teniamoci la Meloni, teniamoci Trump e teniamoci Matti.
Va bene, siamo qui con Mauro Corona e il Poiana che sono venuti a trovarci in studio. Adesso, caro Mauro, caro Poiana, cari Leonardo, Andrew, dobbiamo parlare con un economista che è Veronica De Romanis, che salutiamo con piacere. Professoressa, ben ritrovata e buongiorno.
Buongiorno.
Perché allora si discute anche sui giornali oggi, il tema è quanto durerà questo binomio Elon Musk-Donald Trump. Beh, Donald Trump è stato eletto, insomma, come il nostro Andrew Spannhaus ci racconta. Ma questo narcisismo di Elon Musk, che è deputato a tagliare la spesa pubblica, la spending review deve fare. Ce la farà, secondo lei, professoressa?
Ma lui ha un incarico molto preciso, cioè gestirà un dipartimento che non è un dipartimento ufficiale, ma che si chiama Dipartimento per l'efficienza governativa. Lo gestisce insieme a un altro esterno, Vivek Ramaswamy, che è un fondatore di un gruppo di biotecnologie. E questi due cosa devono fare? Devono principalmente tagliare, questo bisogna dirlo molto chiaramente, le oltre 6.500 miliardi di spesa pubblica. Qualche numero già si fa, Elon Musk ha parlato di 2.000 miliardi di tagli, cioè un terzo, un programma davvero vasto si direbbe, ma soprattutto da fare in un tempo limitatissimo, perché nel tweet, diciamo, nella lettera d'incarico, nell'annuncio che è stato fatto dallo stesso futuro presidente Donald Trump, si dice che deve essere terminato entro il 4 luglio 2026, cioè praticamente domani, che è la data del 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. E perché questa data molto precisa, che non è certo scelta a caso? Perché, come dice Trump, lui dice che un'amministrazione più efficiente, più snella, quindi che include i famosi tagli, sarà il perfetto regalo da fare agli americani. Quindi questo è un messaggio, secondo me, molto interessante, soprattutto che devono leggere bene i grandi ammiratori di Trump che abbiamo oggi al governo. Secondo Trump, più tagli, più saranno felici i cittadini. Oh, c'è il nostro, sarà un regalo, certo, per
nostro Andrew Spannhaus, giornalista americano. Tu ci credi? Succederà?
L'idea di tagliare 30% del bilancio pubblico, secondo me, è folle. Gli Stati Uniti, già, se facciamo un paragone con paesi come l'Italia e la Germania, la spesa governativa è il 36% in America del PIL, rispetto a un 50% o di più in Italia. Cioè, il problema è che tagliare va a tagliare dei servizi. Poi è bellissima l'idea di creare più efficienza, ma come sapete benissimo, in Italia
non funziona,
cioè, non è un lavoro certosino di lungo periodo. Se vai a tagliare, se vuoi tagliare veramente i soldi, alla fine vai sui grandi programmi di welfare eccetera e fai male, non c'è niente da fare.
Professoressa De Romanis, farà così, cioè non farà, come dire, prigionieri, come si suol dire, i ricchi saranno più ricchi e i poveri più poveri?
Ma bisogna vedere i poteri che ha, perché intanto lui è a capo di un dipartimento nuovo che è esterno.
Ma fa consulenza, deve fare le proposte, poi la Camera, il Senato, il Congresso deve decidere, no?
Esatto, quello è assolutamente da vedere. Diciamo che noi siamo stati esperti, siamo gli unici paesi, almeno in Europa, che abbiamo affidato questo compito a degli esterni, quindi a dei non politici eletti. Normalmente la spending review, si chiama così, si dà in mano al ministro dell'economia, questo per esempio è quello che è stato fatto in Inghilterra. Noi invece abbiamo avuto una grande lista di commissari tecnici nel passato, che hanno ottenuto risultati davvero modesti. Perché? Perché tagliare normalmente lo fa la politica, lo fa chi è eletto, perché sono delle scelte molto precise. Io penso che, per esempio, nel caso specifico dell'Italia si potrebbe mettere mano alle oltre 1.110 miliardi di spesa pubblica, che, attenzione, una parte di questa spesa è anche regressiva, cioè va a vantaggio di chi non ne avrebbe bisogno. Quindi si può fare qualcosa, però ci vuole una volontà politica, e soprattutto ci vuole una spiegazione politica, cosa che spesso non ci viene dato. E infatti, concludo, anche con questa terza legge di bilancio si fanno i tagli lineari. Che cosa vuol dire taglio lineari? Io non scelgo, io non seleziono, io non mi prendo responsabilità.
Non so, durerà, Andrew, cioè durerà. I giornali raccontano di un Donald Trump, secondo alcuni collaboratori, che sarebbe già stufo del protagonismo di Elon Musk.
Io penso che litigheranno presto. Sicuramente il modo in cui gli ha dato questo incarico, una cosa esterna, appunto un dipartimento che non esiste, una cosa a parte, gli dà una possibilità, però... Musk sta già forzando un po' la mano su alcune cose, sta facendo sentire, e quindi facilmente litigheranno. Però la vera domanda è appunto la narrazione. Sono d'accordo con la professoressa, insomma la questione è: bisogna raccontare perché fare questa cosa, perché dicono tagliamo i sussidi alla sanità, bene, e 10 milioni di persone perderanno l'assicurazione sanitaria, tagliamo questo, tagliamo quello, ok. Cosa che trovo un po' più interessante è che Musk dice gli interessi sul debito sono inutili, smettiamo di pagarli. Ecco, magari abbraccia la MMT, cioè abbraccia l'idea che in realtà i soldi non importano, smettiamo di pagare. Però non credo, insomma, non la sua credo. Storia è una di uno che taglia pesantemente nelle sue aziende, però bisogna convincere la gente di questo. Perché serve fare questo? Vi togliamo dei servizi, ma perché?
Sì, Elon Musk ha detto: sono arrivato, ho preso Twitter, ho tagliato 20.000 persone e siamo comunque i migliori al mondo con X.
Migliori al mondo. Mi raccordo un certo tono, siamo sempre i migliori.
Avendo il Partito Repubblicano anche la maggioranza al Congresso, se le misure fossero condivise, forse potrebbero poi essere approvate.
Il Partito Repubblicano, c'è una buona fetta del Partito Repubblicano che è ancora quella tradizionale, cioè hanno la visione che bisogna ridurre il livello dello Stato, l'impatto dello Stato al massimo. Sì, non era così. L'idea di Donald Trump, cioè, questo è un cambiamento. Se Trump fa il liberista, iperliberista all'interno, è un po' diverso rispetto al passato.
Andremo intanto a vedere. Noi Veronica De Romanis la ringraziamo, la liberiamo, grazie per aver trovato questo spazio, so che deve andare al suo lavoro, e grazie davvero per essere stata
grazie
con
grazie a voi,
noi.
Arrivederci.
Vorrei concludere nel salutare ancora Mauro Corona, il Poiana, con una foto emblematica, la foto di Elon Musk, Donald Trump, il figlio di Donald Trump, e Robert Kennedy Jr., zio, zio, nipote di JFK, colui che dice combatterò anche le multinazionali del cibo, la salute, è importante, PFA. Eccetera, che cosa mangia? Un Big Mac. Di McDonald's.
Cos'è questo Big Mac?
Il McDonald's. Il sì, McDonald's. Sì. Tu hai mai mangiato da McDonald's?
No. Non mi è capitato l'occasione.
Non sta per aprire a Erto un McDonald's?
No, ecco. Erto non aprono i McDonald's, no.
Come mai? Se aprisse... Ieri una signora ti ha detto se esiste ancora Erto.
Sì, mamma mia.
Non possiamo riferire la risposta.
Dopo che l'ha macellato il Vaillant, è rimasto questo pugno di casa con questi resistenti, che siamo 300 persone, poi questa qui sembrava scendesse, ma non dalla Luna, da dove vuole andare Musk, da Marte, ma c'è ancora il paese di Erto. Ma signora, io vengo da lì, non so se c'è ancora, gli ho detto, ma... Oggi torno.
Vediamo se c'è. Però no, mangiano il McDonald's, capisci?
Sì, è capito.
No, soprattutto Robert Kennedy Jr. che dice io sì. combatterò per la salute contro le multinazionali, il cibo.
È una caduta importante per RFK.
C'è un bel libro di Gianni Celati che si intitola 5 novelle sulle apparenze, no? Questi qui sbandierano, poi si fanno beccare lì.
No, beccare, sono orgogliosi. Trump credo che viva di McDonald's e Diet Coke.
Contentissimo,
e dai Coca-Cola.
Però non beve il vino, non beve il vino. Quindi bisogna capire cosa fa più male. Per noi fa bene il vino, per lui fa bene il Big Mac.
Bisogna che si affidi un po' all'intelligenza artificiale, loro che hanno soldi la possono comprare un po' adesso, perché non mi sembrano intelligenti. D'altronde ci sarebbe la necessità che lo fossero.
Allora, la clessidra qua non è finita, nel senso c'è il vino, uccidiamo. Adesso finisce, ma nel salutarvi davvero e ringraziarvi, so che dovete prendere un treno, il Poiana ci conclude questo spazio con un altro uccello. Quanti ce ne fate sentire?
Col merlo.
Con il merlo, ecco, merlo. Ti richiedeva il merlo, togli la cuffia e vai col merlo. Vai, merlo. Thank you.
Merlo se ne va.
Che se ne va. Grazie anche al Poiana.
La nuova sigla della borsa, tra l'altro. Che,
esatto.
Della borsa.
Sì, tra l'altro ha fatto impazzire metà cani e gatti di mezza Italia. Perché...
Viva il Blackbird!
Stanno ascoltando e si guardano intorno a dire dov'è il merlo da cacciare. Grazie Mauro Corona, lunario sentimentale.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Compratelo, un abbraccio, alla prossima.
Grazie, ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
When you come after me and I go after you, when both of us are doing what we want to do, we both lie to each other, don't care much for the truth. But tell me something, tell me something. Who's hurting?
Lasciato qui la bottiglia, Mauro.
Ci tocca aprire questa
caro
bottiglia,
Leonardo,
eh?
Caro Andrew Spannauser, ci tocca.
Leonardo è già steso, questo. Mi
sembra. Mi ha detto Mauro, la prossima volta che a Milano festeggio, vieni anche tu. Io non reggo. Cioè non sono all'altezza. Non sono all'altezza. Oh, ma caro Andrew, di qualcosa a Leonardo Manera che anche venerdì scorso, giovedì. Sulle ironie su Robert Kennedy Jr., il nipote di JFK, diceva Leonardo: vabbè, abbiamo visto come è andata finora la scienza, proviamo a vedere come va.
Allora dovete sapere che RFK Jr.
chi è?
RFK, intanto è un avvocato ambientalista, ha fatto battaglie per tanti anni sugli aspetti dell'ambiente. Però lui ha fatto la campagna Make America Healthy Again. Puoi dire healthy?
Healthy. Cioè salutista. Cioè,
salutista. Make America, cioè lui contro il PFA, cioè le chimiche, tutte le sostanze
anche
chimiche.
Anche contro il fluoro.
Il petrolio. Tutte queste cose che ci stanno ammazzando. E poi dice gli americani noi siamo obesi, diciamo, siamo tutti troppo grassi, mangiamo cibo processato. E lui cosa fa?
Mangia il Big Mac. Perché
Big
Donald
Mac.
Trump impone il Big Mac.
Che se avete mai ascoltato That's America su fast food, insomma sapete che le calorie dentro queste cose sono e i grassi enormi.
Vabbè. È il potere, hai visto Leonardo? Subito vai al potere, ti devi adeguare.
Anche se poi trarre tutte queste conclusioni perché in una foto lui è in mano il Big Mac, sembra un po' eccessivo, insomma, però
Big Mac e Coca-Cola, giusto?
Quando devi stare con Donald Trump, purtroppo, come vediamo, tanti personaggi si piegano. Anche il tuo segretario di Stato preferito è stato nominato, poi sarà confermato. Marco Rubio sarà Stefano.
Ah, è vero,
sarà segretario di Stato.
Ma come mai lo chef Rubio è stato scelto?
Marco Rubio, che lui in passato stavo ascoltando arrivando qua stamattina, le sue vecchie dichiarazioni, aveva criticato Trump pesantemente su tutto. Poi ha deciso di dargli un baccetto su di dietro.
Sai, purtroppo molti cedono.
Adesso segretario di Stato.
Al fascino del potere, no? Non è una novità, ovunque nel mondo, direi.
Ma ricordiamo, così almeno raccontano i giornali, per carità, ma io non lo dico come scrivono molti su Facebook: ah, sei un rosicone. No, faccio un'analisi
subisci
di quello
queste,
che.
Subisci le critiche. No. Alessandro Milan è sensibile, quindi non criticatelo troppo. È sensibile.
Ma chi se ne frega? Due anni fa. Elon Musk era un aspro critico di Donald Trump, lo sappiamo, fino a due anni fa.
Molti.
Per carità, si può cambiare idea, sarà l'opportunismo, sarà gli affari, sarà che ha cambiato idea, però effettivamente dal tratto pare narcisistico come Trump e Elon Musk, la gente si chiede quanto possano produrre, ma io lo guardo per il bene dell'America, per il bene degli americani, per il bene dei cittadini. Quanto potrà reggere questo binomio?
Allora, io ho un nuovo detto che poi ti dirò alla fine, ma è chiaro che molti sono diventati opportunisti. Cioè Trump, Musk ha visto in questi anni, ha fatto la campagna contro la censura sui social, per esempio. Il suo grande tema era questo. Cioè lui perché ha comprato Twitter, l'ha fatto diventare X? Perché lo Stato stava vietando di dire alcune cose. Cioè nel nome del wokeismo politicamente corretto, eccetera, del fake, combattere il fake news, lo Stato ha messo pressioni su Google, su Facebook, su tutti a bloccare certe cose. Ha detto abbiamo bisogno della libertà di espressione. E poi lui si esprime in modo piuttosto diretto. Hanno visto Trump. Trump è uno che va contro il sistema, eccetera, e quindi insomma ci attacchiamo a lui. E molti l'hanno fatto, è chiaro. La realtà è questa, che Trump ha due anni. Ha due anni, perché poi è un'anatra zoppa. Cioè già quando perché? Comincia, perché non può ricandidarsi. Quindi la
quindi
minaccia,
tra due anni ci sono le elezioni di midterm, come si suol dire, e
che
poi,
perderà, e cioè poi i democratici vinceranno dei seggi. Quindi
finito
ha due
questo
anni,
mandato non può
avrà molto meno potere, quindi ha poco tempo per fare delle cose, e lo sanno tutti i repubblicani.
Ragazzi, cioè, ma questa, noi, Leonardo, non è una limitazione. Cioè sapere che tra due anni Trump sarà negli ultimi due anni di mandato, poi per legge, per statuto, non potrà mai più ricandidarsi. È quasi
tu
una limitazione, come dire,
però, scusa,
è una garanzia democratica.
Sì,
questa
è una garanzia democratica, però è come dire, tanto tra due anni tu non ci sarai mai più, e quindi prendiamo quasi le distanze.
Un politico si può mettere contro.
Ma
dire,
questo discorso no. Però allora vale per tutti quelli che ipoteticamente possono essere presidenti due volte, no?
Sì, ovviamente. Sì, per quindi, tutti, chiaro.
Cioè sei l'anatra zoppa.
Però,
perché si usa questa espressione?
Lame duck.
È brutto nei confronti dell'anatra.
E beh, d'altra parte l'alternativa qual è?
Il verso dell'anatra, dai.
No, è andato via il poiano.
Io pensavo alla povera figura del poiano, condannato per tutta la vita
a fare
i versi. Come qui oggi con Alessandro Mia. Allora fai il merlo, fai la cincia allegra.
È la sua lui, passione.
Ma sì, secondo me è una condanna, dai.
Ma lo ha reso celebre.
Allora fai questo, fai l'altro,
invece
come
Donald Trump.
Ho capito, ma non, è qui a fare un commento, un editoriale su Donald Trump. Il Poiana,
guarda, io ho scambiato quattro chiacchiere col Poiana, è una persona degnissima,
certo,
che parla in modo correttissimo.
È chiaro.
Tu invece lo limitavi, sto per starnutire.
Mamma mia, il formaggio
è allergico.
Quindi
pare porti fortuna a starnutire in onda, però, caro Leonardo, vabbè. C'è
tu
un ascoltatrice.
Poi devo arrivare.
Ma chi è condannato? Ma anche in TV fa questo. Sì, Gabriella da Verona. Buongiorno, Gabriella. Benvenuta oggi in questa gabbia di matti. Vai.
Prego. Grazie a voi. Allora, saluto il signor Milan e il signor Manera, vi ascolto tutti i giorni
anche
e apprezzo molto la vostra anche Stanaus, e apprezzo molto la vostra trasmissione. Però devo riprendere Manera.
Oh, ecco, bene,
meno male.
Cosa ha fatto di male stavolta?
Prego, prego.
Soiano contro Salò non mi è piaciuta. Perché? Perché Salò, bella cittadina, molto turistica, però vuole mettere Soiano in collina.
Ma lui odia Soiano.
Ma lui è l'elite globalizzato, il fighetto. Cioè, vede, quelli della collina sono dei buzzurri.
È un laghe fighetto.
No. Non si accende mai il condizionatore d'estate perché c'è un'aria piacevole. D'inverno ci sono meno gradi di giù, e poi da non dimenticare che abbiamo il golf, uno tra i più belli d'Italia, il Garda Golf, che invito tutti a venire a giocare, a vedere questo golf.
Cioè, Gabriella da Verona, ma temo che sia di Soiano, credo.
Ma proprio lavora per l'azienda di promozione,
le donne sono più belle
a
Soiano.
Ho un piccolo appoggio a Soiano, perché mi sono innamorata di questo paesino, diciamo, perché è piccolo, però si sta bene, non ci sono problemi.
Ma certo, ma mica come a Salò,
un casino.
Salò era una cosa,
è
veramente stesa.
Aspetta, che c'è un'altra cosa, sentiamo.
Sì, aspetta, c'è un'altra cosa. Che cosa?
No, è quello che ho detto, c'è il golf, vabbè. È uno tra i più belli d'Italia, vabbè. Che vi invito a vedere,
difendici,
a giocare.
Ma io dico solo poche parole, che Salò è la cittadina più bella dell'intero Lago di Garda, tutto il resto è periferia rispetto
molto
a Salò
bene.
Nel Lago di Garda.
Molto bene, andrei al traffico così, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Cittadinanza italiana, paga le tasse qui in Italia?
Ma cosa vuole che paghi, Andrea Spannauso?
Ma si figuri, un evasore totale, totale.
Io le tasse le pago, ma la cittadinanza non ce l'ho. In effetti dovrei dire no, non sono cittadino, non devo pagare le tasse. Ma siccome abito qua, lo Stato italiano dice qualsiasi cosa io faccio nel mondo devo pagare le tasse in Italia. È un po' invadente lo Stato italiano, eh?
Ah, senti che protervia imperialista. Invadente.
Un po' invadente.
Se continuate con le cazzate su Musk, ci scrive il trampista, creo il maschiano.
Ma sono diversi i messaggi che si lamentano.
Sì,
come ho detto.
Tu hai detto che Trump è l'anatra zoppa. Già l'anatra
Ho detto tra due anni sarà
allora
un'anatra zoppa.
Cos'è?
Poi voi reagite subito. Ha 2 anni di tempo per fare tante cose, ho detto, perché dopo comincia la campagna elettorale, subito dopo le elezioni di medio termine, e qualcuno dice, si lamenta, Trump perderà le midterm. Io penso che Trump rischia di diventare impopolare soprattutto per questo motivo, perché sta abbracciando una politica liberista deregolatoria all'interno, che è diverso dal suo populismo di dire difendiamo lo Stato sociale, difendiamo il lavoro. All'esterno fa il protezionista, all'interno fa il liberista. Ha un po' di tempo per dare una botta ai mercati, eccetera.
Dare
ma
una
poi,
botta non è bello.
Non
è
senza bello. Essere condannato.
Non è bello.
Trump, secondo me, le politiche che sta abbracciando a livello interno sono un po' molto problematiche. Poi io spero che i suoi istinti positivi prevalgano. Spero. Cioè, quello di ricostruire l'industria, quello di fermare le guerre. Così che dopo potremmo dire, sai cosa potremmo dire?
Sì,
forse
un
dopo.
Bel detto,
no?
Un bel detto.
Trump ha fatto anche cose buone.
Sentite quanti pregiudizi ci sono.
Mamma mia.
Proprio nei confronti di un cittadino che è stato democraticamente eletto, ma evidentemente
forse anche da lui, non si sa.
Ci sono una serie di pregiudizi, di attacchi anche gratuiti prima che cominci a fare qualsiasi
atto. Vedo un calo in Trump, che in passato aveva delle idee secondo me importanti, che ha fatto benissimo, l'ho difeso per anni le cose positive che ha fatto. Adesso sono un po' più preoccupato.
Sì. Comunque arriva un messaggio: la nonna di Leonardo Manera non sarebbe d'accordo, era di Torri o Garda, sponda veneta. Sì. Vuoi mettere Peschiera del Garda? Salò non è citata nella Divina Commedia. E vabbè, inizia.
È vero, non so come faccio a saperlo, ma mia nonna paterna era di Torri del Benaco, sulla sponda veronese del Lago di Garda, quindi dall'altra parte rispetto a Salò. No, dall'altra parte, proprio sponda veronese. Certo, devo dire che onestamente, essendo stato anche a Torri del Benaco, insomma, non c'è paragone.
Salò rimane.
Ma certo, chiunque abbia fatto un giro in tutto il Lago di Garda ha visto che Salò è molto meglio. Vabbè, poi discorsi inutili.
Vabbè. No, odi quelli di Soiano, va bene.
Ti devo raccontare una cosa, Alessandro. So che la tua sondaggista preferita in America di dov'è?
Ah, dell'Iowa.
Dell'Iowa. Sì. La notizia è uscita, questa qui.
Quella che ha azzeccato tutto.
In passato aveva azzeccato tantissimo, no? Poi questa volta, pochi giorni prima dell'elezione, ha fatto uscire il sondaggio di più 3 per Kamala Harris. Ha perso di 14.
Si è ritirata.
Ha sbagliato in si è ritirata. Adesso smette di fare la sondaggista.
Però vidi...
Si chiama, questa è la parola, the word of the day, accountability. Accountability, che in inglese vuol dire responsabilità, non contabilità.
Ma cavolo, è ammirevole.
Poi
cioè,
dice
ho
che
sbagliato.
Pensava già di ritirarsi, però sarebbe stato meglio ritirarsi avendo azzeccato. Ma invece, accountability, word of the day.
Cioè, no? Non sono
prendere
più
responsabilità,
affidabile.
Prendere responsabilità per quando si fa qualcosa.
Ma accidenti, ma questo, chapeau, come
allora,
direbbe quel tale.
Il
chapeau.
DJ Tommy V mi ha mandato la foto dove ci sono Trump, Elon Musk e questi altri due che stanno tutti.
Che ci ha fatto vedere.
E con la didascalia che dice Make America Healthy Again starts tomorrow, comincia domani.
Certo.
Non oggi,
domani.
Il tuo
amico Robert Kennedy Jr., quello che tu ammiri per l'ambientalismo.
Saluto il DJ Tommy V, puoi salutare. Anche
saluto
tu, Tommy
grande
V.
DJ Tommy V.
Anche tu, saluta Tommy V.
Hi Tommy V.
Grande Tommy V. Grande DJ. Il DJ, il grande fratello.
Credolo.
Credolo. Grande Tommy V. Anche tu noti questa, come dire, contraddizione in Kennedy Jr.
Sì, però anche
sono
qui
per il salutismo, contro le multinazionali.
È vero, d'accordo.
Contro
anche
il cibo, come dire, grasso. E mangi. Poi arriva Donna...
Può anche essere semelinanno, può anche essere semelinanno, dice abbiamo finito.
È il potere, Donald Trump ti dice qua si mangia Big Mac,
sentite come giunge alle conclusioni,
non rompere le scatole, qui si mangia Big Mac,
giunge alle conclusioni generali.
Salutiamo e ringraziamo tutti, in particolare Alessandro Martinotti, il nostro produttore.
Che oggi non è tanto sorridente Anna Riva, però, rispetto
Cuccaro,
al solito.
Monferrato,
sarà perché è entrato Michelino.
Che ci ha dato il vino, ci ha dato il salame, la focaccia, il vino di Mauro
Corona.
La
mattina vi dico, se cominci alle 10, cominci alle 13, alle 16 fa niente. Una volta niente, che cominci, esatto, come ci fa vedere Alessandro Milan,
abbiamo fatto lo spot come ci era stato chiesto?
Sì, si sono lamentati, adesso ti racconto. A domani alle 9!